Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 11, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi 7 di dicembre 2017, squadra ridotta, ridottissima, a partire dal Podcon che controlla la regia, Marco Zambianchi da Darmstadt.
Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori in diretta e in differita e buonasera a voi ragazzi, bello essere qui anche questa sera, anche se ci mancano due delle nostre più rappresentative voci.
Marco Zambianchi da Darmstadt, dicevamo, anche POTA, President of the Association, l'associazione di cui parlavo prima.
Certo. Qua. Guarda quante medaglie, qua.
Medaglia. Da Modena invece c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche a questa nuova puntata di Astronauticast e come sempre speriamo di intrattenervi con delle notizie interessanti per quanto riguarda lo spazio e i dintorni.
Questa sera siamo abbastanza menomati dal punto di vista mediatico, non riusciamo a seguire probabilmente tutti i canali con cui ci raggiungete di solito. Vi invito a scrivere qualcosa sulla chat di YouTube, se ci state guardando in diretta andate semplicemente su live.astronauticast.it, probabilmente se ci state già ascoltando siete già su YouTube o lì, in ogni caso cliccando sul video e andando su YouTube c'è la chat a fianco e cerchiamo di buttare un occhio ogni tanto se ci fosse qualche correzione o qualche domanda, altrimenti Twitter quant'altro, best effort, non garantiamo. Una settimana abbastanza nutrita, quantomeno su astronautinews.it, le news non si sono fatte mancare. Partiamo dal weekend con Elon Musk che voleva mandare la sua Tesla sul nuovo Falcon Heavy, una cosa che si è un po' smontata e poi c'è ancora la news sul sito, Marco?
Sì, guarda, secondo me ci ha trollato a tutti quanti, perché prima l'ha confermata, poi l'ha negata in un'intervista via email che ha concesso al sito The Verge americano e poi su, penso, Ars Technica ha invece riconfermato quello che aveva negato qualche giorno prima e quindi abbiamo deciso in redazione di lasciare l'articolo perché di per sé racconta una delle sparate diciamo più divertenti di Musk, dall'altro perché non vogliamo rincorrerlo col tiro e molle, continuare il tam tam a parlare di lui, diciamo che in vicinanza del momento del lancio confermeremo o smentiremo il fatto che la sua Tesla verrà sparata nello spazio.
In base diremo la news in base al fatto se c'è una Tesla dentro l'ogiva oppure no, perché di solito esatto. Le news si basano sui fatti. No, in realtà è un sintomo del giornalismo, non quello del giornalismo aerospaziale necessariamente, in generale di questa cosa, di questa caccia alla notizia. È successo sabato mattina, questa non è una notizia, quindi la mettiamo qua in apertura giusto per chiacchierare. È successo sabato mattina e sabato sera, quando la confusione regnava sovrana, un po' come adesso, semplicemente era più fresca, leggevo su Twitter molti giornalisti particolarmente arrabbiati per il fatto che avevano sostanzialmente buttato via il loro sabato, normalmente dedicato a tempo con famiglia e amici, per correre dietro al delirio di un milionario, scrivevano. Che hanno perfettamente ragione, ma se ci pensiamo è anche un po' il problema di questo news cycle 24 ore dove tutto deve essere pubblicato in esclusiva subito. Anche noi avevamo la news sabato pomeriggio perché qualcuno si è seduto e ha fatto la news. Ma
Sì, l'ho vista io e l'ho fatta io, era lì che sedeva da qualche ora, rimane per me un pezzo di colore se dovessimo avere, sai, quelli... Esatto, se dovessimo avere questa categoria su Astronauti News finirebbe lì.
Già, ma a parte quello comunque, un po' di news interessanti, l'evoluzione di Vega è quello che sarà un po' il futuro di ESA, qualcosa che fa sempre piacere leggere le promesse guardando avanti con un po' di speranza. Poi qualche news scontata su Bigelow, ne abbiamo parlato più volte del modulo espandibile sulla stazione spaziale, indovinate un po', rimarrà a bordo un po' di più. E poi ci si prepara a lanciare i prossimi 4 Galileo, ed è anche per il motivo per cui sono particolarmente stanco ultimamente. E ok, direi che la news docket è abbastanza piena, c'è anche qualcos'altro ovviamente, vi invitiamo a sfogliarlo su astronautinews.it. Ma questa storia di
Mike, se posso intervenire, giusto per ricordare che è stato pubblicato anche un articolo quasi riassuntivo, ma in preparazione della fine della missione di Paolo Nespoli, della missione Vita, e è abbastanza succinto perché, insomma, prima di fare il bilancio definitivo vogliamo aspettare proprio il ritorno, però fa un po' il punto della situazione e ricorda soprattutto la molteplicità degli esperimenti che Paolo ha dovuto svolgere o come operatore o come cavia. Quindi, se vogliamo prepararci per la settimana prossima, questo è un buon inizio.
Sì, ci sarebbe anche un Io Robot interessante che non abbiamo il tempo di esplorare questa sera, comunque sui propulsori riattivati di Voyager 1 dopo 37 anni. Sono cose bellissime, anche quelle sulle pagine di astronautinews.it. Ma questa cosa di ESA, Marco, sul nuovo Vega e su quella specie di sciattolino?
È una notizia interessante perché mi ha abbastanza sorpreso, dovrei seguirle di più forse le vicende interne della nostra agenzia spaziale, ma mi ha abbastanza sorpreso positivamente perché si è tornati a lavorare su un concetto di mini shuttle, o in questo caso di mini corpo portante, che già avevamo visto in varie incarnazioni su vari progetti negli anni scorsi. Addirittura in pretrasmissione dicevo che mi sarebbe piaciuto, e quindi lo faccio, introdurre questo Space Rider,
sto mostrando qualche immagine, dire,
non saprei come, Mike, come tradurre Rider esattamente in italiano. Comunque
c'è probabilmente una semplice parola che si adatta perfettamente, che in questo momento
mi sfugge completamente. Comunque è un oggetto, un corpo portante di forma tronco conica che somiglia a che cosa? A un veicolo già lanciato proprio per iniziativa dell'ESA qualche anno fa dalla Sardegna, cioè IXV, Intermediate Experimental Vehicle, che può ben definirsi il padre di Space Rider, e forse Space Rider è anche il cugino di qualcosa di cui parlammo una decina di anni fa, cioè di USV, una iniziativa del CIRA, del Centro Italiano per Ricerche Aerospaziali, che è un'azienda controllata a capitale misto pubblico e privato, che ha come sua sede Capua, se non ricordo male, che aveva promosso l'iniziativa di lanciare questo veicolo sempre dal poligono di salto di Quirra e poi era stato fatto atterrare in Mediterraneo, e si erano raccolte le prime esperienze per progettare appunto un veicolo a corpo portante di rientro quasi unico in Europa all'epoca, ed è stato l'argomento di Astronauticast stagione 1 episodio 1, quindi un micro link all'interno del nostro commento, andatevi ad ascoltare la puntata 1 di Astronauticast, si è stata dedicata proprio, esatto, cercavamo un acronimo che stesse con USV tra quelli meno più ripetibili per un podcast per famiglie. Abbiamo scelto l'ubertoso sideral vascello, abbiamo fatto un commento alla notizia abbastanza tra il comico, tra il serio e il faceto, insomma. Ma tornando invece sulla notizia, lo scorso giovedì 30 novembre a Parigi, nella sede centrale dell'ESA, il direttore ESA dei trasporti spaziali Daniel Neuenschwander ha siglato un accordo con il vicepresidente dell'esplorazione e scienza di Thales Alenia Space Walter Cugno e il direttore generale di ELV, cioè lo European Launch Vehicle, Andrea Preve. In particolare, Thales Alenia Italia si avvalsa del contributo proprio del CIRA, ecco qui dove sta questo link di cuginanza, e dell'Agenzia Spaziale Italiana, e si occuperà dello sviluppo del modulo di rientro del mini shuttle Space Rider, mentre ELV, che è una joint venture controllata al 70% da Avio e al 30% proprio dall'ASI, fornirà il modulo di servizio. Allo stesso tempo, ELV si occuperà anche dello sviluppo dell'ultima versione cosiddetta Evolution del vettore Vega, che entrerà in servizio a partire dal 2025. Sono state raccolte delle dichiarazioni che il nostro articolista Simone Montrasio ha riportato su Astronauti News e vado a leggere testualmente. La firma di questi importanti contratti in un anno di importante per la nostra crescita, culminato con la quotazione in borsa, rafforza la posizione di Avio come player di riferimento nel mercato dei lanciatori spaziali. I recenti successi di Ariane 5 e di Vega, che poche settimane fa ha registrato il record di 11 voli consecutivi coronati da successo, il contratto di sviluppo di Vega C, ormai in fase avanzata con i test in corso dei motori P120 e Zefiro 40, confermano le grandi competenze e l'affidabilità della nostra azienda e dei principali partner europei nel mercato mondiale dello spazio. Si tratta un po' del classico comunicato stampa, che però sostanzialmente significa che grazie al contributo di Avio e del vettore Vega, ESA, o comunque il mercato europeo dei lanciatori, riesce a coprire un range di payload o di masse lanciabili nello spazio veramente completo. Se pensiamo all'enorme potenza di un Ariane 5, magari nella sua versione più potente, la ECA, arrivando fino a Vega, davvero l'Europa ha una gamma molto ampia di lanciatori che consente di dire la sua su ogni ambito del mercato. Ed è particolarmente bello che fino ad oggi, tocchiamo ferro, non ci siano stati problemi e quindi comunque si possa godere della reputazione di essere lanciatori di grande affidabilità. Ma torniamo un attimo a parlare del Vega E. In che cosa è più avanzato del Vega C, che è adesso in fase di ultimazione dello sviluppo? Il Vega E sarà l'evoluzione criogenica del piccolo vettore Vega C, che è stato sviluppato principalmente in Italia e che dal volo inaugurale del febbraio 2012 ha, come dicevamo, compiuto 11 lanci, tutti coronati dal successo. Il 2019 sarà l'anno chiave per il Vega C, che vedrà il suo debutto e sarà dotato di un propulsore P120C per il primo stadio, cioè una versione maggiorata del P80 che attualmente equipaggia il Vega, di un propulsore Zefiro 40 per il secondo stadio, un terzo stadio Zefiro 9 e la VUM+, come quarto stadio. Ed è proprio in questi due, terzo e quarto stadio, che sta la grande novità di Vega E. Perché per questo lanciatore è stato sviluppato un terzo stadio che accorpa quelli che sono il terzo e il quarto stadio del Vega C e che avrà un propulsore criogenico spinto da un propulsore russo, l'LM10 Mira, alimentato a ossigeno e metano liquidi, che andrà a sostituire, dicevamo, proprio questi due elementi, garantendo le stesse prestazioni ma con costi di sviluppo e di operazioni nettamente inferiori. Peraltro, nel 2014 Alberto Zampieron ha scritto un bell'articolo a commento di questo LM10 Mira, non ricordavo assolutamente di averlo letto, grazie al link presente nell'articolo sono andato a dare una sfogliata e ho visto, insomma, che Avio e ASI, in collaborazione con l'industria aerospaziale russa, hanno sviluppato questo motore a razzo, una cosa molto interessante per tenere i russi all'interno anche del mondo dello spazio europeo. Con l'entrata in servizio di Vega E, l'Europa disporrà di una famiglia di lanciatori altamente flessibile ed economici per la messa in orbita di carichi compresi tra i 200 e i 2500 kg. Quindi. La navetta riutilizzabile Space Rider verrà sviluppata a partire dall'esperienza fatta col prototipo IXV, che nel febbraio 2015 ha compiuto un volo parabolico rientrando integro nell'Oceano Pacifico. Il sistema automatico Space Rider verrà lanciato con un vettore Vega C, quindi non sarà abitato, si tratterà di un veicolo in grado di muoversi completamente in maniera autonoma e si compone di due elementi, lo dicevamo prima, il modulo di rientro e il modulo di servizio derivato dal AVUM, il quarto stadio per i propellenti liquidi, a propellenti liquidi per il Vega, che si separerà prima del rientro in atmosfera e che sarà quindi un elemento a perdere. Lo Space Rider garantirà un regolare accesso e ritorno dall'orbita bassa terrestre con missioni della durata massima di 2 mesi e sarà capace di trasportare payload commerciali per esperimenti in microgravità oppure dimostratori tecnologici, fare studi sulle radiazioni, monitoraggio della Terra ed altre missioni con payload che possono arrivare a una massa complessiva massima di 800 kg. Partirà dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese a bordo del Vega C, dopo aver svolto la sua missione orbitale rientrerà in atmosfera per effettuare un atterraggio planato su una pista di tipo aeroportuale, per esempio quella di Santa Maria nelle Isole Azzorre. Il turnaround dichiarato, cioè quanto tempo serve per rimettere una navicella in condizioni di volo dopo una missione, sarà di soli 4 mesi. Speriamo, sarà interessante vedere se questa tempistica potrà essere rispettata. Il programma di sviluppo è in corso e il prossimo step è la preliminary design review, che dovrà essere completata entro la fine del prossimo anno, quindi entro la fine del 2018, e poi farà seguito la critical design review nel 2019. Durante il primo Space Rider User Day, che si è tenuto lo scorso 17 novembre ad Darmstadt, ecco perché c'era la mensa completamente piena, sono stati presentati alcuni possibili utilizzi della futura navetta, con presentazioni da parte di numerose università, enti di ricerca e industria. Per conto dell'Italia erano presenti il CNR, Leonardo S.P.A. e l'Università di Torino, Roma e Milano. Il presidente dell'ASI, Roberto Battiston, si è detto particolarmente soddisfatto per la firma di questo contratto, che vede impegnata molta della filiera industriale aerospaziale italiana e che rappresenta il punto di arrivo di una strategia messa in campo durante le famose ministeriali di ESA a partire dal 2014 e poi proseguita nel 2016. Anche Battiston ha voluto rilasciare una dichiarazione che vi cito: lo sviluppo di Space Rider rappresenta una grande opportunità per l'ESA e per la strategia europea spaziale, deriva da 2 grandi successi dell'ESA basati sul contributo determinante dell'industria italiana, cioè il lanciatore Vega con il motore AVUM e la navetta XV, che ha compiuto con successo nel 2005 il primo nel 2015 il primo lancio con un reingresso atmosferico e con ammaraggio. Lo Space Rider potrà operare nello spazio per vari mesi, realizzando esperimenti con strumentazione che potrà poi tornare a terra, aprendo anche la strada alla costruzione di materiali in condizioni di microgravità e segnando l'inizio dell'industria europea 5.0, ok, nello spazio, con potenziali importanti ritorni 5.0. economici. Anche qui, in altre parole, al di là, diciamo, dei toni tipici comunicato stampa, significa che ASI, come tutte le altre agenzie spaziali, ha centrato l'obiettivo del ritorno geografico, cioè è riuscita a portare all'industria italiana una sostanziosa commessa che naturalmente l'industria italiana si è guadagnata con i successi nei test con il successo di Vega e di IXV a suo tempo. Ed è una cosa naturalissima e normalissima in ESA, proprio perché uno Stato investe nella nostra agenzia spaziale una certa quota del suo bilancio, ha il diritto di avere in ritorno una certa quota di lavori, di commesse industriali. È molto bello pensare che l'Italia possa essere determinante nello sviluppo di questo veicolo, che mi sembra davvero molto innovativo.
E ho sempre l'impressione che in questi comunicati si faccia tanta leva sulla parte politica, tra virgolette, di accordi, di come vengono giustamente, come dicevi tu, sfruttate nel senso positivo del termine le sinergie dell'industria italiana in quel settore, giocandosi la carta del ritorno territoriale per il contributo che l'Italia dà all'Agenzia Spaziale Europea, quando invece forse la parte interessante, ma veramente interessante, di queste cose è quella tecnica, ma probabilmente è semplicemente da dove arrivo io dal punto di vista culturale, nel senso che agli ingegneri piacciono le cose ingegneristiche e ai manager piacciono le cose manageriali, e i comunicati giustamente forse non li scrivono gli ingegneri.
No, ma poi Mike, c'è da dire secondo me che questa cosa qui venderebbe molto poco solamente parlando di tecnologia. Purtroppo, per fortuna, c'è bisogno anche di render conto ai contribuenti di ciascun paese di come il paese X ha ottenuto in cambio dei suoi contributi a ESA una certa quota, e di quanto è importante il contributo, appunto, del paese X, in questo caso l'Italia, in seno al programma spaziale europeo. A me personalmente dispiace molto che si metta poco l'accento sul ruolo in una comunità, ma che invece si esalti la nazione e il sistema industriale in quanto tale, come se poi fosse in grado un giorno di restare in piedi da solo, qualora, per dire, l'Italia piuttosto che la Germania, piuttosto che la Francia, decidessero di portare avanti un programma spaziale autonomo e di lasciare l'ESA, per esempio. In realtà tutto questo meccanismo sta in piedi perché riusciamo a coagulare gli sforzi e gli intelletti di un intero continente, e giustamente si fanno anche i compromessi per restituire territorialmente in proporzione a quanto si è investito, però sarebbe bello a livello idealistico, se vuoi, sottolineare un po' di più il ruolo europeo di tutto questo, e mi dispiace sempre un po' del tono molto trionfalistico, nazional trionfalistico, ma solo per questo, no. Niente contro l'Italia, ma vorrei vedere un po' più di idealismo sulla comunità, sì. Ogni tanto, piuttosto che sul contributo dei singoli, forse ce n'è un po' bisogno.
Un
anche
po' come scrive Samantha Cristoforetti sulla sua bio su Twitter, che è un'astronauta italiana, europea, di nazionalità italiana, questo tipo di...
Sì,
di...
Sì. Questo lo fanno tutti, è molto bello questo abitudine che hanno preso nel corpo astronauta europeo. Sì, sì. Ricordo era stato usato anche dalla Di Pippo quando li presentò, quando presentò gli Shenanigans, usò con tutti questo modo di presentarli, astronauta europeo di nazionalità italiana, tedesca.
In ogni modo è un po' il mio cavallo di battaglia, mi sono allergico ai toni che hai sottolineato anche tu nell'articolo, ma è semplicemente mi piace andare a fare le pulce a questi comunicati. L'avevamo fatto, credo, anche
siamo il target sbagliato. Infatti, Mike, sono spensati per uno specifico target.
Credo che avessimo già preso un po' in giro questo tono nella puntata 1-1 a cui facevi riferimento prima.
Sì. Assolutamente, credo che il tono scherzoso quasi da comunicato del ventennio che avevamo dato all'interpretazione dell'USV da Cinegiornale Luce arrivasse proprio da questi toni un po' trionfalistici dei comunicati stampa di allora.
Ad ogni modo, una bella notizia e anche dal punto di vista tecnico interessante. Proseguendo, questa è la notizia scritta da Simone Montrasio su astronautinews.it. E proseguiamo con una notizia da Giuseppe Corleo, che conferma quello che abbiamo già discusso più volte ed era nell'aria da anni, ovvero la conferma della permanenza di BIM sulla stazione spaziale.
Tra l'altro ne abbiamo parlato anche settimana scorsa di BIM, la notizia è che è stata ufficializzata l'estensione della missione di BIM, che diciamo che per il momento era considerato un mero dimostratore tecnologico, lo è ancora, però col fatto che è stata la sua vita, la suo periodo di permanenza attraccata alla stazione spaziale internazionale è stato prorogato di 3 anni e addirittura con l'opzione di estendere ulteriormente la sua permanenza eventualmente alla fine di questo nuovo contratto, ci fa capire che insomma le performance di questo oggetto sono state più che oltre le rosee aspettative. Vi ricordiamo che BIM è un modulo costruito dalla Bigelow Aerospace, una società che da sempre si è specializzata in questa tipologia di moduli cosiddetti espansibili. La caratteristica è appunto che questi habitat vengono stivati non con il loro volume effettivo, come vediamo nelle foto che sta facendo scorrere Mike se ci state guardando, ma sono di fatto sgonfiati, anche se è un termine che non è assolutamente amato per questo tipo di modulo, possono essere alloggiati quindi nell'ogiva di un razzo risparmiando molto del volume disponibile e molto del peso, poi una volta raggiunta l'orbita, in questo caso una volta attraccate alla loro sede definitiva, vengono di fatto espansi o gonfiati, se volete, fino a raggiungere il volume operativo che può essere molto molto superiore a quello di partenza. Quindi i vantaggi sono veramente immediati da capire, considerando quanto sia un fattore determinante per un lancio d'un razzo il suo peso. E questa prima fase, diciamo, di validazione, l'abbiamo già detto, è stata incentrata sul capire se il materiale con cui sono fatti questi moduli, il materiale con cui è fatto BIM, poteva resistere alle condizioni che si possono trovare in orbita bassa terrestre. E diciamo che i punti cruciali da verificare era la tenuta del suo rivestimento all'impatto di micrometeoriti e la protezione delle radiazioni, che sono comunque i due dei fattori determinanti e due dei pericoli maggiori che possono incorrere gli astronauti durante le loro missioni. E questi risultati hanno dato esito positivo, e dopo la firma di questo contratto, l'estensione di questo, così, di questa partnership tra NASA e Bigelow, addirittura già in questa expedition sono stati messi avanti dei lavori per rimuovere tutta la parte di sensoristica superflua che diciamo era dedicata proprio alla, al monitoraggio delle condizioni ambientali all'interno del modulo, e si comincerà a stivare delle materiali all'interno del modulo. Certo, non ci si andrà magari ad abitare in pianta stabile come può essere, non so, un laboratorio tipo Destiny in cui gli astronauti passano gran parte del tempo, Columbus, però può essere un ambiente sicuro per essere utilizzato come magazzino ulteriore, visto che nella stazione spaziale internazionale, pur essendo molto molto grande, fa sempre comodo dello spazio extra. E si parla che dentro a BIM potranno essere alloggiate comodamente, diciamo, 130 delle borse standard con cui vengono stivati gli oggetti all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi la ventilazione è stata abilitata dentro il modulo e sono state abilitate tutte le altre caratteristiche che di fatto prima erano lasciate in secondo piano, perché salvo qualche breve incursione degli astronauti dentro il modulo per prendere dei campioni d'aria, per verificare che tutto fosse in ordine, il modulo ovviamente veniva risigillato, il portellone veniva chiuso, proprio perché, non sapendo le performance del modulo stesso, bisognava insomma avere un approccio conservativo, in modo che se ci fosse qualche perdita, qualcosa, non potesse diciamo andare ad influire col resto dell'ambiente della Stazione Spaziale Internazionale. L'articolo che trovate su Astronaut News, come sempre i nostri articoli su Astronaut News, hanno tanti link che vi riportano ad approfondimenti e a curiosità che hanno diciamo hanno caratterizzato la vita operativa fino ad oggi del BIM, e vi consigliamo di andare a vedere un attimo quello che avevamo scritto durante l'espansione del modulo stesso, che diciamo che non è andata proprio come previsto. È stata l'espansione del modulo è stata effettuata a più riprese, proprio perché il modulo era rimasto nella posizione di stoccaggio prima di essere lanciato per un po' più di tempo del previsto, e questo diciamo ha fatto irrigidire più del dovuto il materiale che poi dopo si è andato ad estendere, quindi hanno dovuto fare diciamo un po' più di tentativi per estenderlo. Comunque è molto molto bello questo live coverage che avevamo fatto testuale, ci sono tutte le fasi, e mi ricordo c'era Scott Kelly a bordo in quel frangente, e dove troverete descritto anche magari il troubleshooting che si provava a fare per poter diciamo accelerare questo processo di gonfiaggio, che all'inizio sembrava molto molto più lento del previsto, e tutti eravamo col fiato sospeso a vedere questa immagine. Mi viene in mente, mi ricordo c'era praticamente un'immagine della telecamera esterna con un reticolo con una scala graduata, così visivamente si poteva rendere conto subito di quanto il modulo si stesse espandendo man mano che il tempo passava, e cavolo, non si gonfiava mai, ma poi alla fine è tutto andato per il meglio. Insomma, sono queste cose nerd spaziali che io ne parlo con entusiasmo, poi mi rendo conto che magari dici, ma che cavolo sta dicendo, sto qua si diverte a guardare un bagaglio che si gonfia.
Ricordo che ne avevamo anche commentato a lungo i rumori del gonfiaggio, che esatto, che praticamente ogni schiocco della stoffa che improvvisamente si andava ad allungare e ad espandere era sorgente di commenti.
Non so, provate a pensare, non so, un materassino da mare che avete da tanto tempo piegato e pressato dentro a qualche armadio, lo tirate fuori, provate a gonfiarlo, le difficoltà che ci sono, poi ogni tanto si sente la plastica che si estende di botto, fa il pop, ecco, con le opportune.
Pensate di gonfiare quel materassino quando c'è il vuoto intorno, in un posto dove non l'avete mai gonfiato. Anzi, un materassino che probabilmente non avete mai
poi dover appunto aprire la porta. Sì, infatti credo che forse la nota più che spiega un po' l'interesse che era stato suscitato e che ancora ha questo modulo è che potenzialmente è la prima vera innovazione nelle tecniche di costruzione di avamposti spaziali che vediamo dall'esordio, se vogliamo, proprio dell'esplorazione spaziale, a parte i tentativi con Genesis 1 e 2. tra l'altro coronati da perfetto successo, che il signor Bigelow ha fatto in maniera indipendente. Questi due grossi moduli sono ancora in orbita, quanto ne so. È stata la prima volta in cui un modulo espandibile è stato collegato alla ISS, è stata la prima volta che si è tentato di farne un utilizzo operativo, e sicuramente c'era una grande curiosità, perché il potenziale è quello di chiudere questi moduli in maniera compatta all'interno di un lanciatore e, risparmiando peso e soprattutto volume, riuscire magari a portare in orbita molti più elementi di una stazione spaziale futura rispetto a quello che si può fare mandando elementi rigidi, come possono essere, pensiamo un po' agli MPLM o addirittura un mostro in termini di grandezza come il laboratorio Destiny. Lo shuttle non c'è più, sappiamo che i lanciatori russi hanno un limite per quanto riguarda il diametro massimo delle strutture rigide che possono entrare nelle loro ogive, e quindi avere un modulo espandibile che può andare su di fatto con quello che è il diametro dei suoi anelli, dei suoi boccaporti di attracco, è veramente un'innovazione. E forse i moduli di Bigelow sono anche il primo esempio di un trasferimento tecnologico completo di NASA, che ha negli anni 60-70 studiato e sviluppato la base di questi tessuti e di queste tecnologie per poi metterli in fondo a un cassetto. Queste tecnologie sono state riprese dal signor Bigelow, che le ha sfruttate e le ha portate alla maturazione sufficiente per essere impiegate in un ambiente operativo. L'altra questione è legata alla, diciamo, l'altra curiosità legata a BIM è sicuramente che ha superato ancora una volta le aspettative. Ci sono state anche delle misurazioni dei livelli radioattivi all'interno di questo oggetto, che sono risultate non particolarmente diverse da quelle dei moduli invece, che hanno un sistema di protezione magari un po' più attivo o più ricco, come possono essere gli altri moduli della ISS. E quindi speriamo bene, perché si parla sempre più insistentemente di esplorazione della Luna. Ora un po' è diventato un nuovo mantra con la proposta del Moon Village del nostro presidente, del nostro direttore generale dell'ESA, che sembra fare il paio con l'amministrazione Trump, l'amministrazione del presidente Trump, che vede di buon occhio il ritorno alla Luna, quindi questo Lunar Gateway. Chissà che alcuni degli elementi non possano essere direttamente sviluppati in questo modo.
Chiudo la notizia dicendo che il destino di questo modulo, che speriamo che sia più tardi possibile, sarà comunque quello di essere sganciato dalla ISS per un rientro distruttivo. Insomma, un po' il destino che aspetta anche il modulo Pierce nel segmento russo della ISS, che anche lì è in attesa del suo sostituto Nauka, anche di questo ne abbiamo parlato mille volte, anche lui sarà destinato al rientro distruttivo. Dalla chat ci chiedono anche se è stata fatta un'ispezione fotografica delle esterno, Danilo ce lo chiede, sì, diciamo che adesso non specificatamente qualche survey fotografico, qualche documentazione fotografica è stata fatta ovviamente, però non, se tutto funziona per il meglio non penso che ci sia del focus per fare questo tipo di attività.
Dovrebbe anche essere discretamente visibile da cupola, almeno la parte finale, no? Sì.
Non so se forse si vede solo un pochino della, perché si vede dalla foto, vedi cupola lì, cioè in realtà sì. Sì, direi di sì.
Forse se l'astronauta si avvicina molto alla finestra superiore, quindi riesce a vederlo guardando
adesso
verso il basso, perché non è enorme
Bigelow.
Proprio. Però credo anche che sia facile, noi non lo possiamo vedere, non mi risulta che questi feed vengano mandati a terra, Mike magari correggimi se sbaglio, ma erano state installate delle telecamere ad alta definizione all'esterno della stazione spaziale. Da bordo della stazione in realtà vengono trasmessi a terra vari feed video che non vengono diffusi via internet. E sono convinto che basti girare una di queste telecamere o portare nelle vicinanze il braccio robotico e sarà possibile in qualsiasi caso fare un survey fotografico e video super approfondito, e credo anche che magari venga fatto, solo che essendo un modulo privato credo anche che ci siano degli accordi in qualche modo per non andare a scoprire tutti i dettagli. Ci sarà qualche non disclosure agreement alla fine, ripeto, è un accordo di tipo commerciale, e proteggere un po' la tecnologia può essere parte del piano per Bigelow. Insomma, non so quanto possano far vedere, ecco. Poi magari sono un po' complottista con questa cosa, ma non che abbiano qualcosa da nascondere, semplicemente magari
c'è un brevetto, esatto, soprattutto su come sono chiaramente saldati l'uno all'altro questi strati, esatto. che
Ma quindi i moduli che venivano esposti, vengono esposti da Bigelow nelle varie fiere aerospaziali non sono rappresentativi? Sono delle plastiche da stand? O?
Non lo so, Mike. Non lo so, magari no, però magari sono modelli di sviluppo che non rappresentano quello che è stato lanciato. Non lo so. Comunque, mi hai messo la pulce nell'orecchio, come dice
Riccardo.
Tra l'altro,
quella foto che fai vedere, Mike, è una, cioè, una rappresentazione. Guarda la foto che invece ho messo io.
Ti ho messo in primo piano, Rick. Cioè,
adesso sì, si vede anche il Trello qua. Discretamente diverso da quella cosa lì, proprio perché ci sono queste coperture, insomma, interessante. Comunque delle foto ce ne sono, insomma, basta guardare in giro, qualcosa si trova. Questa non è da cupola, evidentemente, ma...
Questa è probabilmente non EVA?
Sì, sì, dalla
posizione. O dal segmento...
Non lo so, magari.
No, aspetta, quel...
No, no, qui siamo davanti, quindi è dal segmento americano, vedo il segmento...
Sì, infatti.
C'è la parte posteriore del nodo tra lì davanti, vedi che c'è anche la scritta.
Comunque è anche interessante, non so se era uscita su YouTube o da qualche altra parte, era venuta una domanda su come riuscissero a rendere la protezione di beam così solida a prova di micrometeorite rispetto ai moduli in metallo. Teniamo presente che i giubbetti antiproiettili più efficaci non sono fatti con una corazza di tipo medievale, ma utilizzano stoffe ad alta prestazione come il Kevlar, che consente insomma di assorbire la potenza d'urto senza essere trapassato, quindi sono tessuti ad alta tecnologia, sviluppati appositamente non solo per essere a tenuta d'aria, questo non ci vuole granché, ma soprattutto resistenti a quello che può essere qualsiasi oggetto che va a impattare entro un certo limite, naturalmente, ma non è un tessuto qualsiasi, ecco, non è proprio uguale al materasso gonfiabile, insomma, ci sono delle differenze fondamentali.
Il completino dei Kingsman, tipo, no, vabbè, basta, battutaccia.
Bene, come detto, è una di quelle cose che abbiamo seguito abbastanza da vicino, la notizia era nell'aria, niente di nuovissimo, ma andava detto, insomma. L'ultima notizia che abbiamo nel news docket invece mi riguarda un po' da vicino, perché è una notizia di routine, tra virgolette, relativa al prossimo lancio di satelliti Galileo. Non abbiamo immagini recenti, ma vi posso far vedere, perché ho trovato prima delle immagini della preparazione del lancio precedente, che era analogo a questo, in quanto effettuato con un Ariane 5. I precedenti lanci di Galileo erano stati tutti effettuati con vettori Soyuz, due alla volta, invece dall'anno scorso siamo riusciti ad averne quattro alla volta con un Ariane 5. Si tratta di... allora il lancio è praticamente alle porte, sarà martedì prossimo, il 12 di dicembre. Ormai i satelliti sono pronti al lancio, sono stati consegnati mesi fa in Guyana francese, dove partiranno. I satelliti sono stati realizzati da OHB, una società europea con sede a Brema, quindi realizzati principalmente a Brema, testati in Europa in ESTEC, perché ESA è ancora il referente tecnico per tutto quello che riguarda Galileo e si occupa del testing nei suoi stabilimenti, nei suoi facility di testing ad ESTEC, poi trasportati dall'altra parte dell'oceano, testati e, come vedete nelle immagini relative al lancio dell'anno scorso, preparati e assemblati nel vettore. Si tratta comunque di operazioni molto complicate e uniche per ogni tipo di satellite, quindi anche se lanciare vettori è routine per ArianeSpace, la preparazione è sempre customizzata per ogni cliente, e Galileo è un cliente particolare. Ad ogni modo le macro attività sono quelle che vi potete immaginare, si tratta di disimballarli, prenderli, testarli, il funzionamento, e poi caricare il propellente che servirà ai Galileo per raggiungere la loro orbita di destinazione poi mantenere la loro posizione durante la loro vita operativa. Dovrebbero stare in orbita almeno nell'orbita operativa per almeno 12 anni e fare una sola manovra per mantenere questa posizione. Vengono posizionati molto precisamente in uno slot nel loro piano orbitale e poi con una sola manovra durante la vita mantenendola. Per arrivare lì però ci sarà una serie di manovre abbastanza complicata. Dopo il refueling dei satelliti e dello stadio che si occuperà di posizionarli nel posto corretto in orbita, verranno assemblati sul lanciatore e come si vedono nelle immagini, e il lanciatore verrà portato poi in rampa per il lancio. Il lanciatore è un Ariane 5, come abbiamo detto, nella sua configurazione ES, Evolution Storable, che è sostanzialmente un Ariane 5 base con in più un ulteriore stadio IPS, che è quella cosa a cui viene agganciato il dispenser che li porta in orbita. La differenza rispetto agli altri è che questo stadio è uno stadio criogenico, quindi ha una riserva di carburante criogenica, perché deve potersi riaccendere dopo il lancio. L'Ariane 5 posizionerà il gruppo di satelliti con questo dispenser in un'orbita intermedia, e poi dopo alcune ore dal lancio lo stadio criogenico effettuerà un'altra accensione per lasciare il dispenser in quest'orbita un pochino più bassa rispetto a quella operativa, dove i satelliti vengono rilasciati e poi manovrano indipendentemente nella loro parte operativa, nel loro slot operativo. Ci saranno due rilanci in questo lancio, come in tutti i lanci con quattro satelliti. Dopo alcune ore dal lancio verranno rilasciati a due, e ovviamente immaginatevi radialmente a due, due da un lato e poi due i due lati opposti, tutti all'interno dello stesso segmento, dello stesso piano orbitale, chiaramente. Cosa ci aspetterà da lì? Fino adesso, come saprete, io lavoro nelle operazioni di Galileo. Fino adesso per noi questa è pura, siamo puri spettatori. In questo momento stiamo guardando le operazioni di preparazione e guarderemo il lancio tutti insieme martedì, ma dopodiché ci sarà la fase operativa, dopo che il team che si occupa della LEOP, che ancora non siamo noi, controllerà che i satelliti sono in buona posizione, li comincerà a spostare nella loro orbita, verranno consegnati al centro di controllo di Galileo qui a Monaco, e poi ci saranno una serie di manovre per posizionarli nella posizione corretta. Le manovre e misurazioni della posizione avverranno nel corso di vari mesi, e poi il payload verrà commissionato e i satelliti diventeranno parte della costellazione. Questi saranno i satelliti dal 19 al 22, quindi arriveranno ad avere 22 satelliti in orbita. La costellazione di Galileo aumenterà la sua copertura e la sua precisione. Dall'anno scorso Galileo offre ufficialmente un servizio di posizionamento satellitare, ancora in fase iniziale, ma ufficialmente aperto all'uso. Abbiamo quasi un anno fa intervistato Marco Falcone, il direttore delle operations per ESA, direttore del programma, scusate, per ESA di Galileo. È stata una chiacchierata molto interessante, in cui ho imparato più cose sul mio lavoro in quella chiacchierata che in due anni all'epoca in cui ero nel settore, e vi invito ad andarvelo ad ascoltare sempre ovviamente sulle pagine di astronauticas.it. cercate Galileo, è una delle poche puntate in cui abbiamo parlato di Galileo. E niente, è una cosa che è un po' routine. Quando si costruisce una costellazione di 30 satelliti non ci si può emozionare per ogni singolo lancio, ma lo facciamo lo stesso. È sempre un momento abbastanza emozionante. È un po' strano vedere, è un po' strana la sensazione di non avere assolutamente nulla a che fare con le operazioni che si svolgono in questi giorni, ma potete immaginare che tutta la parte di preparazione dei sistemi per accogliere il controllo di questi quattro nuovi è stata abbastanza impegnativa nelle ultime settimane. Sono abbastanza eccitato per questo nuovo milestone.
Bella cosa vedere altri quattro satelliti andare ad arricchire la costellazione. Per noi in ESOC ha un sapore dolce amaro questo lancio, perché è stato il primo per cui l'EOP non verrà gestito da noi in ESOC, ma verrà gestito direttamente dall'industria. Un'industria, tra l'altro, ne discutevamo proprio oggi con alcuni colleghi. Ci sono una serie di competenze, specie sulla gestione di satelliti tra virgolette rutinari, come sono quelli che dicevi tu, Mike, che appartengono a una costellazione, quindi sostanzialmente ogni esemplare è molto simile, se non identico, ad un altro. E allo stesso modo non sono più necessarie quegli skill, quelle particolari competenze che all'inizio poteva avere solo il personale in ESOC, ma che poi piano piano sono trasferite all'industria. A quel punto l'industria si può prendere carico direttamente di gestire le operazioni di lancio e delle prime fasi in orbita. Questo sta a significare lì, launch and early orbit phase. Quindi i ragazzi che si occupavano di Galileo da noi ora si sono già messi al lavoro su Metop C, che è un satellite che verrà lanciato e per cui faremo il LEOP per conto di EUMETSAT. Però insomma, noi naturalmente facciamo il tifo per la perfetta riuscita della missione, ci mancherebbe altro, ma sai, come quelle cose che appartengono un po' al passato, così manca un po' tutto il fermento e tutta la segretezza che circondava le missioni Galileo. I nostri colleghi si chiudevano letteralmente in sala controllo abbassando gli scuri e solo triplo livello di sicurezza, e non era nemmeno possibile dire Galileo se no venivi circondato dai menini,
le luci vanno giù,
ti sparaflesciavano e zoom.
Quindi non c'è assolutamente alcun tipo di operazione in questi giorni in ESOP?
No, zero. Ci sono gli addestramenti per la METOP. E nulla, in realtà è una cosa positiva. Se mi tolgo un attimo il cappello da ESOC e metto quello di cittadino europeo, credo sia una cosa solo positiva che alcune competenze vengano passate all'industria, nel senso che è esattamente questo alla fine uno dei compiti istituzionali di ESA, quello di migliorare e incrementare le capacità dell'industria dei paesi che contribuiscono alla nostra agenzia spaziale. Quindi almeno su questi tipi di missioni dove non c'è, che ne so, il classico satellite esemplare unico come può essere Gaia, per fare un nome, che ha delle sue specificità per cui un team si prepara per anni e si dedica esclusivamente a questa missione perché è anche costosissima, su una costellazione è più semplice essere modulari non solo con i componenti hardware ma anche con chi svolge le varie fasi delle operazioni.
È anche vero che tradizionalmente la fase LEOP non viene svolta da chi poi si occupa delle operations durante la vita operativa del satellite, perché è una fase molto diversa, molto molto diversa, e non necessariamente le competenze sono presenti nel team operativo finale, e viceversa anche se i satelliti sono unici, come tu dici che giustifica un po' il coinvolgimento di ESA, anche se i satelliti sono unici, le competenze di una fase LEOP sono simili, quindi possono essere accentrati in un unico team. Però, come dici tu, effettivamente può anche essere un servizio fornito commercialmente dall'industria, non necessariamente da un ente di ricerca come può essere ESA.
Eh sì, perché alla fine di lanci e di entrate in orbita di Galileo ne sono state fatte tante, quindi semplicemente funziona che alcuni contractor che lavoravano integrati coi team di ESA semplicemente vengono richiamati dalla stessa casa madre, per dirne una, Telespazio, a gestire le LEOP. Fanno lo stesso mestiere che facevano in ESOC, semplicemente in una sala controllo attrezzata a parte in un sito industriale, tutto qui. Insomma, il trasferimento di competenze avviene già a partire, diciamo, dentro le agenzie spaziali, ma poi gli stessi ingegneri che non sono magari direttamente dipendenti dell'ESA ma, dicevo, contractor, si portano queste esperienze con loro, le trasferiscono in industria, nell'industria per cui alla fine lavorano.
Già, in realtà anche DLR fa LEOP per molti satelliti commerciali. Lì è il contrario, ci sono satelliti dell'industria che danno a un istituto nazionale la fase di LEOP. Si vedono un po' tutte le combinazioni di queste. Tutte queste cose che diciamo hanno tutto senso, ma si può argomentare tutto il contrario di tutto.
Sì, alla fine credo che nel campo di Galileo sia un servizio semicommerciale. Quello che conta siano i costi e quindi essere competitivi sul mercato per un ente pubblico come può essere ESA o parapubblico non è semplice, semplicemente perché non è stato il nostro goal quello di essere competitivi, ma quello di mettere in pratica il compito affidatoci dagli stati membri, questa o quella missione principalmente di carattere scientifico, mentre le aziende che nascono per fare questi lavori e vengono quindi progettate per essere snelle o con strutture estremamente meno ricche di personale rispetto all'ESA, certo possono avere un vantaggio competitivo quando si tratta di vedere chi fa queste operazioni.
Ad ogni modo, questo lancio non... adesso mi è messo la pulce nell'orecchio, come dicevo, cioè, a volte ci si focalizza un po' sul proprio articello e si perde un po' il senso globale. Non sono sicurissimo che questo sia già assegnato all'industria, anche perché la direzione in cui si va è un po' un'altra, ma questo credo che sia
non è da noi,
ma credo che sia fatto da CNES a Tolosa. In passato tutti i lanci erano stati fatti un lancio da CNES e un lancio da ESOC, ESOC fino all'anno scorso, dove mi pare che il primo lancio con 4, due satelliti erano stati fatti da CNES e due da ESOC. Quest'anno probabilmente sono tutte e quattro da CNES, ma oppure come dici tu, wow, sono ignorante. Ok, possiamo proseguire?
Assolutamente, Mike. E tieni presente che ho un nome solo questa volta. Penso che siamo arrivati al giro di boa, giusto?
Decisamente sì.
Ah. Quindi ho un nome solo questa settimana da passarti per i ringraziamenti, ma ti lascio fare il preambolo.
Non c'è alcun preambolo, è semplicemente il momento in cui ci togliamo il cappello per due ragioni, per la Questua e anche per mostrare rispetto e ringraziare chi rende possibile la nostra serata di chiacchiere astronautiche ogni giovedì sera, non soltanto quella, ma tutto quello che è la costellazione di ISA. I nostri articolisti, prima di tutto, sono quelli che rendono facile per noi sapere che cosa è successo questa settimana, di cosa parliamo. Con astronautinews.it abbiamo la possibilità di leggere in italiano notizie sempre fresche sul panorama aerospaziale. Abbiamo fatto già dei nomi durante le notizie, magari se mi recuperi l'ultimo, perché volevo, essendo nuovo,
vado subito. Mike
Vittorio Gandolfi, un attimo di
esatto, uno dei nostri autori esordienti, diciamo.
E quindi a loro va la nostra gratitudine, e qualche volta ci ricordiamo anche i loro nomi. scusa Vittorio. Poi ovviamente il ringraziamento va a voi, a chi commenta, a chi in qualche modo interagisce con noi e ci fa sapere un po' cosa facciamo, tipo chi si segue in diretta e ci corregge, ad esempio Marco. Rider probabilmente si traduce bene con cavaliere, non è esattamente letterale, ma boh, ci potrebbe stare in questo caso.
Cavaliere spaziale, sì, dai, suona bene, un po' meglio di Ubertoso Sideral Vascello, ecco.
Ma poi ringraziamo anche chi sceglie di aiutarci diffondendo il verbo, facendo conoscere ai loro amici, ai propri amici, quello che facciamo, come dico sempre, esponendo accidentalmente amici e parenti a quello che facciamo. Magari troviamo qualcuno che si appassiona di spazio. Alla fine il nostro lavoro, dal punto di vista dell'associazione ISA, è proprio quello di divulgare, far sapere cosa si fa lassù e attorno a quello che gira lassù, per insomma, per promuoverlo, perché è bellissimo. E poi ci sono le donazioni. Abbiamo qualche nome? Di solito oggi no. Abbiamo un nome, no? Un nome solo, Marco?
Abbiamo Antonio Spaltro, che ci ha fatto arrivare anche questa settimana la sua donazione ricorrente. Grazie mille, Antonio. Ti becchi il ringraziamento per tutti e tre gli articoli che abbiamo commentato oggi.
C'erano già dei nomi la settimana scorsa che sono ancora lì pronti da essere messi nel database. Sono un po' arretrato. Il motivo è anche quello che abbiamo deciso, l'ho già detto altre volte, che chi si iscrive adesso fondamentalmente si sta iscrivendo, si sta associando a ISA per il 2018 e anche il 2017, perché facendo il 2017 cercheremo di farvi avere entrambe le tessere. Non abbiamo ancora le tessere pronte del 2018, anzi dobbiamo trovarci e approvare un po' di cose, bilanci, statuti e tutta la burocrazia dell'associazione, e stampare le nuove tessere. Dopodiché ci metteremo in pari e riceverete le vostre tessere. Portate un po' di pazienza, altrimenti tutti pronti al 1° gennaio con il rinnovo su isa.it/associarsi, e poi riceverete la tessera 2018. Grazie comunque a tutti quelli che con la loro membership ci fanno sapere che quello che facciamo non è tempo buttato. Molto bene, sarebbe il momento dei link, no, delle rubriche, ma Paolo Amoroso, nonno Apollo, non è qui. Lavero con il suo tour della ISS, non è qui, che ha registrato il tour, ma non essendo qui non c'è neanche quel tour. Cosa ci avanza? Ci riavanzano i link della settimana?
Però mandiamo un saluto a Veronica Mike, perché Paolo è assente per motivi personali, ma tornerà sicuramente. Veronica invece questa sera è assente perché è la nostra ambasciatrice a Roma. L'abbiamo spedita in missione alla registrazione della puntata odierna di C'è Spazio. Infatti, se andate a vedere adesso, se ci state ascoltando in diretta, il canale Astronauticast su Twitter, quindi twitter.com/astronauticast, vedrete in diretta le fotografie inviate da Veronica, che sta partecipando alla registrazione dell'episodio. Ci sono un po' di dietro le quinte, ed è stato il nostro modo un po' per farci conoscere di persona dalla trasmissione, dalla conduttrice con cui spesso ci siamo parlati online a colpi di Twitter, retweet, citazioni, ma è bello ogni tanto anche riuscire a conoscersi di persona, a stringersi la mano, sapere che stiamo tutti lavorando per la divulgazione, quindi siamo un po' tutti sulla stessa barca. Quindi abbiamo anche il selfie di Veronica con Letizia Davoli scattato poco prima, l'altro selfie di Veronica con Umberto Guidoni, insomma, da quello che fotografa crediamo che si stia veramente divertendo, e siamo contenti di essere riusciti a spedirla. La prossima settimana ci facciamo raccontare un po' com'è stato partecipare alla diretta e magari qualche incontro interessante che ha fatto. Già l'ultima volta era andata a vedere il documentario su Samantha in anteprima e si era ritrovata alla fine al tavolo con Giannini e con il regista, e chissà com'è andata questo giro.
L'after party deve ancora arrivare, vedremo.
Sì, infatti. Comunque, in bocca al lupo a Veronica e a tutti gli ascoltatori un po' più curiosi sul gossip. Diamo appuntamento alla settimana prossima.
Bene, abbiamo... Oh, ho chiuso il Trello purtroppo. Abbiamo dei link della settimana.
Sì Mike, come al solito ho l'abitudine di prendermi vari link mentre visito qualche sito o apro qualche email che mi segnala qualcosa da guardare in settimana, e li vado a infilare direttamente nel nostro Trello. Io ho preparato due link. Il primo è una versione alternativa del drop test del Dream Chaser. So che ne abbiamo già parlato negli scorsi episodi, ma non so se riesco a metterlo in primo piano perché devo fare un minimo di screen sharing e mi sono un po' incartato questa sera con la regia. Dovrebbe arrivare tra un secondo. E dicevo che su Forum Astronautico abbiamo dedicato a questo argomento un thread abbastanza ricco, una discussione abbastanza ricca, e quindi è stato gioco facile per me prendere il filmato pubblicato su Vimeo che mostra il drop test da un punto di vista alternativo, non quello che avevamo già apprezzato durante il primo commento, ma un pochino diverso. Devo dire che SNC, Sierra Nevada Corporation, ha rilasciato dei filmati davvero interessanti, specie se si è un pochino dei geek informatici, dei geek spaziali, davvero interessante. E si possono seguire in questo video anche varie fasi nel centro di controllo, e si può apprezzare appunto la caduta di questo corpo portante direttamente da sotto, e sembra, come qualcuno commentava, davvero un bel ferro da stiro. Ricordiamo che il Dream Chaser verrà lanciato con un normale razzo commerciale, e per far entrare la sua sagoma, il suo volume all'interno dell'ogiva, le ali dovranno essere piegate. Si è visto proprio nelle immagini iniziali, che sono a un'ottima definizione, se fruirete di questo video successivamente durante la settimana, date un'occhiata proprio ai primissimi secondi, si vedono i punti sulle ali che ospitano le cerniere destinate a piegarsi per far entrare
come l'X-Wing
il Dream Chaser all'interno, come l'X-Wing.
400 feet. Copy 400.
Però non è, ci vuole proprio l'inquadratura ravvicinata per rendersene conto.
Good gear deploy.
E vediamo fino all'atterraggio, non dura moltissimo.
Puoi abbassare un pochino l'audio, Marco? Comunicazione del servizio.
Oh, sì, scusa, non... No, in realtà... Pensavo fosse già...
Solo per... La musichina ci sta, ma l'audio...
Tra l'altro qui, da questa inquadratura, penso si vedano nel finestrino i due megadadoni appesi al soffitto della capsula, che erano stati poi ripresi da altre fotografie.
Non c'è pezza, chiunque faccia così operazioni nello spazio deve metterci sempre qualche easter egg simpatico, fa troppo ridere.
Sì. Ed è bello anche perché in questo giro, in questo video, è stato ripreso proprio tutto il team che ha curato questo lancio. Vediamo, allora passiamo al secondo link che mi sono preparato proprio perché, e lo vado a portare in primo piano, si vedrà il nostro Trello, la nostra mega regia segreta, oh my god,
behind the scenes.
Si tratta del video celebrativo dei 4 mesi del volo di Paolo Nespoli. Insomma, è stato girato a fine di ottobre, quindi mancano un paio di settimane, anzi un mesetto abbondante, ma mostrano un po' le fasi principali del lavoro svolto a bordo di Paolo Nespoli, con le immagini ad alta definizione e spettacolari che non è possibile normalmente vedere attraverso il feed mandato, il cosiddetto downlink one. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che esiste modo di vedere le operazioni, o quantomeno di ascoltare le operazioni in diretta dall'ISS senza tagli particolari, andando su Ustream e cercando live ISS stream. Però le immagini sono bassa definizione e non sempre mostrano all'interno. Invece in questo bel documentario vediamo un pochino delle fasi di preparazione e di lavoro a bordo della stazione di Vita, una missione che, come vi ho detto, abbiamo cercato di raccontarvi e che vogliamo continuare a raccontarvi anche dopo il rientro di Paolo. Ed è questa l'occasione giusta per dire che non riusciremo a fare la copertura video in diretta del rientro di Paolo, perché inizia davvero troppo presto, le prime operazioni sono alle 2 del mattino, ma riusciremo a fare una diretta testuale, come una copertura live, come quella che abbiamo fatto in altre circostanze, direttamente su astronautinews.it, al quale vi rimandiamo, e questa copertura vi garantirà di poter seguire tutte le vicende del rientro di Paolo nel miglior modo possibile, anche perché insomma abbiamo una vita reale e per quanto ci piacerebbe occuparci solo di questo, davvero non siamo riusciti, visto che siamo vicinissimi al periodo natalizio, a far combinare ferie, impegni,
lanci.
Un po' ci dispiace, ci sarebbe piaciuto, ma non ce la si fa. E quindi appuntamento a tutti sulle pagine di astronautinews.it, dove cureremo un blog in diretta. Paolo rientrerà, a proposito, ne discutevamo in pre-show, magari non so, non voglio rubare niente alla rubrica del calendario della settimana, Riccardo, magari ne parli
no,
tu dopo.
Vai tranquillo,
comunque
vai.
Rientrerà il 14 mattina, se non erro,
sì.
No? Dicevamo che praticamente alle 2 del mattino del giorno 14 dicembre ci sarà l'hatch closure e il distacco della Soyuz dalla stazione spaziale. L'atterraggio è previsto
per le 9.38 con un deorbit burn alle 8.44, un'oretta prima, come di consueto.
Esatto, e quindi questo vuol dire che sostanzialmente potremo seguire Paolo per una tarda colazione, alla tarda ora di colazione italiana. D'altra parte invito tutti quelli che non lo hanno ancora fatto a dare un'occhiata al nostro canale YouTube, dove abbiamo cercato di documentare le avventure di Paolo nello spazio nel modo migliore possibile. Abbiamo riproposto una serie di video dei suoi interventi in diretta, ce ne sono stati di numerosi, cercando di darvi le migliori immagini dal punto di vista quantitativo e soprattutto di portarvi un audio che non avesse il doppiaggio di NASA in contemporanea, perché il problema è questo: Paolo in molti interventi parlava in italiano ma veniva immediatamente doppiato dagli addetti di NASA, quindi noi ci siamo andati a recuperare l'audio su altri feed e lo abbiamo sovrapposto alle immagini diffuse da NASA TV. C'è ancora qualcosa in arrivo, qualche sorpresa nei prossimi giorni, non da noi ma su alcuni canali TV italiani. Posso solo dirvi di tenere d'occhio la vostra guida TV preferita, perché è in arrivo qualcosa di registrato in precedenza che noi ci siamo visti, perché è stato poi diffuso su alcuni canali web non meglio conosciuti. Insomma, se siete appassionati della missione di Paolo, tenete aperti gli occhi, intorno al 12 di dicembre c'è qualcosa in arrivo, e più di questo non vi posso dire. E quindi questo è quanto. È stato interessante, è stato bello, e speriamo anche di poter sentire dalla viva voce di Paolo qualche cosa riguardo la sua missione, che saprà descriverla molto molto meglio di noi.
Dalla chat chiedono, ma alle 6.27 invece che cosa c'è? Cioè la Soyuz si stacca alle 2.30 e posso dormire fino alle 8? No. E gli astronauti entrano nella Soyuz alle 2.30, alle 3 chiudono i portelli e c'è tutta una serie di operazioni che in preparazione al distacco dalla ISS. L'undocking vero e proprio c'è alle 6.16, 6... Tu quel 6.27, Simone, non so dove l'hai preso, noi abbiamo 6.16, comunque alle 6 c'è l'undocking, quindi il distacco fisico della navetta, però diciamo dalle 2 alle 6 la navetta rimane comunque attaccata alla ISS, insomma loro vanno dentro, si indossano le socol e preparano tutto quello che c'è da preparare per l'operazione di undocking. Diciamo che la fase calda è dalle 8.44 col deorbit burn e fino a un'oretta dopo con l'atterraggio.
Poi c'è ancora pubblicato 3 minuti fa da NASA, l'ho visto mentre guardavo la nostra pagina di YouTube, ho avuto la notifica, il 2017 di NASA riassunto in un video dall'Agenzia Spaziale Americana. Lo metto sulla fiducia perché l'ho soltanto guardato al volo mentre parlavamo del rientro di Paolo.
Quindi nei prossimi 23 giorni non fanno niente, perché se hanno già il video del 2017 di NASA.
Non si aspettano più niente di eclatante, probabilmente.
Vabbè, è come l'oroscopo dell'anno prossimo, no? Tutto quello che non ti è successo succederà nei prossimi 23 giorni.
Esatto.
Purtroppo si apre con la brutta faccia di Pence, ma vabbè. Ok. Scusate. Poi Astronauti Quiz. Dunque, la settimana scorsa vi avevamo fatto una nuova, avevamo proposto una nuova domanda, che era quale è la velocità di fuga, la seconda velocità cosmica, e quale chi è stato il progettista del primo razzo a raggiungerla. E onestamente ci aspettavamo una risposta che abbiamo avuto, ma poi altre risposte che abbiamo ricevuto. Innanzitutto mi devo scusare perché il link mancava per i primi giorni della il link per poter fornire la risposta mancava nella pagina per i primi giorni della dopo la pubblicazione della puntata, quindi dovremo comunque lasciare un po' più di tempo, ma abbiamo comunque avuto qualche risposta e le risposte ci hanno fatto un attimo riconsiderare la nostra posizione. Pertanto riformuliamola un pochino. Qual è stato il primo vettore? Avevamo chiesto qual è stato il primo vettore a raggiungerla e più che altro chi è stato il suo progettista, il progettista del primo vettore a raggiungere, a permettere a qualcosa di raggiungere questa velocità. Giustificate un po' la vostra risposta nello spazio a disposizione, perché non siamo proprio sicurissimi a chi assegnerà la paternità di questo vettore. Avremo una risposta, non abbiamo ricevuto quella risposta, ne abbiamo ricevuto un'altra, e nella veloce ricerca che ho fatto oggi non sono riuscito ad arrivare a una risposta definitiva, quindi lo rinnovo. Fateci sapere esattamente chi ha progettato questo vettore e giustificate un po' la risposta, poi può essere che dovremmo accettarne più di una come corretta.
Pensavate di fare un quiz solo con risposte chiuse, invece adesso noi pretendiamo la risposta aperta.
No, è perché effettivamente è difficile fare una domanda che abbia una risposta univoca.
No, ma il bello anche di questo è che così impariamo delle cose tutti.
Sì,
approfondiamo.
Sì.
Giusto, giusto.
Allora, la storia poi qui è ancora più complicata, perché abbiamo un posto dove accumuliamo delle domande che potremmo proporre e la risposta che c'era scritta lì era completamente sbagliata, ma non ci ho pensato mentre facevo la domanda. Ho detto ok, quella suona sbagliata, ma vabbè, basta cercare quella giusta e poi consideriamo quella giusta. Ed è lì che la banalità non esiste nello spazio.
La risposta è dentro di te ed è sicuramente sbagliata.
Ok, quello che invece possiamo sapere con un pochino più di certezza, mica tanto, è cosa succede la prossima settimana. Non è l'oroscopo.
Allora, Ariete, no, in questi giorni sulla ISS è stato attivato la SSTV, un'attività radioamatoriale sempre nell'ambito del programma ARIS che avviene ciclicamente un paio di volte all'anno, ed è sempre questo, sono queste, sono delle immagini commemorative di un esperimento russo, dell'aeronautica militare russo, l'esperimento Mai-75. In cosa consiste? La ISS trasmette a ciclo continuo solitamente 12 immagini e tutti i radioamatori che si sintonizzano sui 145-800 MHz possono scaricare l'immagine, farlo in più tentativi in modo da collezionarle tutte quante. Quindi anche domani 8 dicembre questa attività è ancora attiva, gli orari leggiamo dalle 3:15 alle 6:45. Prendete questi orari un po' con le pinze, perché delle volte magari prolungano, oppure delle volte come doveva succedere questa settimana, l'attività doveva cominciare il 5, ma poi dopo a causa di uno slittamento in un'attività ben più importante di mandare delle immaginette a terra, cioè il riposizionamento e l'undocking di Cygnus, hanno preferito rimandarlo un giorno. Comunque, ascoltate, provate a decodificare le immagini, è abbastanza semplice, vi basta un dongle SDR e un programmino per decodificare la
non immagine. Vi aspettate di vedere immagini in HD, sto mostrando cosa ho fatto prima di cena, è complicato, è molto semplice, no? Ragione Ricky, è semplice, però ogni tanto è difficile, basta pochi disturbi, basta non avere l'antenna correttamente impostata, l'antenna giusta non ha... insomma, è affascinante comunque.
Sto ricevendo un'immagine dallo spazio, senza dover avere ad esempio delle intrazzature come la HMTV per vedere un downlink come Dio comanda di Paolo sulla ISS, ad esempio. Andiamo a sabato 9, abbiamo il lancio da parte della ditta Electron, cioè quelli che sono siti in Nuova Zelanda, con questo questo piccolo grande razzo che per il secondo volo di test, il primo razzo si chiamava testing, questo si chiama still testing, e proveranno a lanciare 3 CubeSat, quindi comunque se tutto va bene una buona milestone per questa azienda emergente. Andiamo alla prossima settimana, lunedì 11, abbiamo un presunto lancio di un lunga marcia, quindi dico presunto, lo dico sempre perché sì, i cinesi schedulano i lanci, però non si sa mai bene quando è l'orario preciso, solitamente ci si sveglia la mattina, si guarda Twitter, oh che bello, hanno lanciato veramente. Il satellite in questione è un satellite per telecomunicazione algerino che si chiama Alcomatsat 1, prevista la sua inserimento in orbita geostazionaria come tutti i satelliti di telecomunicazioni televisivi ad esempio, e per una durata di 15 anni a tutti i transponder del caso, e quindi vedremo se sarà lanciato. Poi abbiamo due contatti ARIS, uno alle 12:06 col Giappone, che sarà effettuato da Joe Akaba, e il contatto è diretto, quindi non sarà ascoltabile dall'Europa. Un secondo contatto ARIS c'è alle 19:30 con un contatto diretto con una scuola della Virginia, quindi non è ascoltabile dall'Italia, e l'astronauta impegnato in questa attività è Mark Van de Ey. E tra i due contatti abbiamo una delle, probabilmente l'ultima in fly call di Paolo Nespoli, sempre ripeto lunedì 11 alle 15:30 con il ministro dell'educazione Valeria Fedeli, quindi è uno di quegli eventi che Paolo ha fatto anche con tanti altri politici, questo è il momento per parlare col ministro dell'educazione. Martedì 12 un contatto ARIS, sempre con Joe Acaba protagonista, un contatto diretto con una scuola della Spagna, quindi adesso bisognerà vedere esattamente quale sarà l'orbita della ISS in quel momento, potrebbe essere ascoltabile se magari si trova questa località, non so dove sia, oddio che nome, un nome impronunciabile, se tipo dalle zone vicino Barcellona si potrà sicuramente ascoltare, a San Sebastiano non so dove sia. E Un lancio di un Falcon è previsto per martedì 12 alle 17.46 con una finestra di lancio che dura un'ora. È un lancio che era stato già rimandato più volte, è il lancio di un satellite, scusate, il lancio CRS-13, quindi un lancio di una Dragon, scusate, l'ora si comincia a far sentire. Come tutti i lanci Dragon, il primo stadio è abbastanza carburante per poter rientrare direttamente al Kennedy Space Center, quindi vedremo se tutto andrà per il meglio. Non è finita, perché solo un'ora dopo abbiamo un lancio dell'Ariane 5 con sopra i satelliti Galileo di cui abbiamo parlato poc'anzi. Si vengono annunciati dalla Guyana francese, l'Ariane 5 l'abbiamo già detto con la configurazione di cui ci parlava Mike prima. Poi andiamo a mercoledì 13, abbiamo visto che si stanno avvicinando le operazioni per il land docking della Soyuz con a bordo Paolo Nespoli e compagnia, c'è il consueto cambio di comando a bordo dell'ISS che attualmente è sotto il comando di Randy Bresnik e passerà invece a Alexander Mishurkin. Giovedì 14 abbiamo già detto c'è l'undocking e l'atterraggio della Soyuz MS-05, cioè con quella che porta a bordo Bresnik, appena citato, che non sarà più al comando a questo punto, Riazansky, il nostro Paolo Nespoli. Ripetiamo che la diretta su NASA TV comincerà alle 2.30 con le varie pause quando diciamo ci sono le fasi più meno interessanti, la chiusura dei portelli e il saluto tra i due equipaggi alle 3 del mattino, l'undocking effettivo alle 6.16, the orbit burn alle 8.44 e l'atterraggio alle 9.38. Ne approfittiamo per ricordare che a Milano è ancora in corso la mostra Human Adventure, che è una mostra che è molto molto bella, è iniziata il 27 di settembre, durerà fino al 4 marzo ed è presso lo spazio Ventura, è una mostra che racconta le tappe principali del percorso di NASA nell'esplorazione spaziale attraverso la presentazione di oltre 300 riproduzioni storiche. Abbiamo anche un articolo fatto da Marco Carrara, che è il nostro articolista che era andata a visitare nei primi giorni di apertura, quindi potete trovare tutte le informazioni sia lì sia sul sito ufficiale per l'Italia, che è www.humanadventure.it. Alla sera ci siamo noi con Astronautica, sarà puntata 12 della stagione 11.
Grazie Ricky per questa finestra nel futuro.
Nel futuro prossimo.
E niente, direi che questo ci permette di tirare i remi in barca e, come dici tu, fare una pausa fino alla settimana prossima. Allora, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Salutiamo il contrario di prima, Ricky.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky e Real, ero un po' che non lo dicevo.
E da Darmstadt.
Un saluto da Marco Zambianchi, che in apertura si è dimenticato con un fesso di presentarsi, ma lo fa alla fine, meglio tardi che mai. È stato un piacere. Non ho detto il mio nome, ho detto ciao, un saluto a tutti. Ciao.
Non l'ho detto io? Non l'ho detto.
No, l'hai detto tu, ma fortunatamente, perché altrimenti chi è sto tipo. Non importa, è stato un piacere ancora una volta pigiare qualche bottone. Come diceva Ricky, l'ora tarda ogni tanto si fa sentire, ma è sempre, sempre, sempre un piacere.
Ma insomma, in realtà tutti ti conoscono perché sei il fondatore di forumastronautico.it.
Sì, le medaglie, guarda le medaglie, come i generali russi.
No, ma quello era perché sei il presidente di ISA. No, io adesso mi riferivo al fondatore di forumastronautico.it, perché è lì che vi diamo appuntamento se volete continuare a parlare di spazio da qui a giovedì prossimo, 14 di dicembre, dove torneremo in diretta un po' dopo le 9:30 di sera, alle 21:30. Fino ad allora, ad Astra. facciamo ancora quella cosa del bisbiglio alla fine?
Sempre, sempre.